Adesso noi ce ne andiamo ad Haiti con il nostro solito salto, diciamo così, di argomento e di situazione, dove parleremo con Roberto Codazzi, che conosce bene, insomma, la situazione di Haiti, perché la situazione di Haiti è naturalmente da tempo, ormai lo sapete bene, estremamente complessa. C'è stato il 10 novembre scorso il consiglio presidenziale di transizione, ha rimosso il presidente che era stato nominato solamente 5 mesi prima, e al suo posto ce n'è un altro, all'ex Didier Fils-Aimé. Insomma, adesso ci spiegherà meglio Roberto, insomma, di cosa si tratta, quali sono i passaggi in corso in questo momento nell'isola.
Sì, Radio France titolava una cosa tipo: i governi passano ma le gang rimangono, e che mi sembra abbastanza stringato, ma sintetizza bene la questione. Ci eravamo sentiti a marzo, credo, che era l'altro momento di grave crisi, sebbene non ci sia stata una grande soluzione in questi mesi, però adesso stanno ricominciando sia i tumulti legati alle gang. D'altra parte Barbecue dice che non si stanno occupando delle persone, ma solo a spartirsi quel poco di potere che possono avere. Le gang occupano l'80% di Port-au-Prince, credo, quindi è una situazione anche surreale per certi versi. Peraltro ci sono stati questi episodi per cui hanno festeggiato l'arrivo del nuovo primo ministro con pistole su aerei in fase di atterraggio, che è un modo un po' particolare per accogliere. E quindi di questo volevamo cercare di approfondire meglio, perché questi sono tutti, diciamo, i dati, i racconti che si possono andare a pescare soprattutto nella stampa straniera, soprattutto francofona. In realtà la situazione reale del paese, forse Roberto riesce a spiegarcela un pochino meglio.
Sì, buonasera.
Ciao, grazie di essere ai nostri microfoni.
Grazie a voi. Allora, sì, la situazione reale del paese è una situazione che è ormai cristallizzata da diverso tempo. Siamo di fronte a uno stato fallito, un territorio completamente in mano a bande armate, e un tentativo di missione di polizia internazionale che è iniziato a giugno di quest'anno, guidato dal Kenya, che vede alcune partecipazioni anche di delegazione di altri poliziotti dell'area caraibica, che oggettivamente non riesce ad incidere, perché stiamo parlando di contingenti numerici assolutamente minoritari rispetto al problema: qualche centinaio di poliziotti contro 10.000-15.000 affiliati alle gang. Quindi siamo in una situazione di disordine totale. In questo, appunto, la politica poi fa il suo, non si riesce a trovare una quadra. Ricordo che dal 2021 Haiti senza presidente, che il suo presidente è stato assassinato nella casa sua, sì, da un comando
colombiano.
Esatto, sì, un comando colombiano assaltato, sembra, da alcune figure haitiane, ma i processi non sono andati avanti nell'indagare sui mandanti di quell'omicidio. Da allora, fino a marzo di quest'anno, il primo ministro, che era stato nominato il giorno prima dell'assassinio del presidente, ha fatto anche funzione di presidente, oltre a quello di tutto il Parlamento, perché da Haiti non esiste più nessuna carica eletta. A marzo, quando ci eravamo sentiti, era forse in procinto di insediarsi il comitato di transizione presidenziale, il comitato presidenziale di transizione, che è composto da 7 membri votanti, in teoria rappresentanti di varie fazioni politiche e settori economici di Haiti, più 2 membri osservatori. Ecco, questo comitato di transizione aveva nominato un primo ministro, con il quale però è entrato in collisione abbastanza velocemente. Quindi è arrivato il licenziamento in settimana del primo ministro, la nomina di un nuovo primo ministro. Siamo al quarto primo ministro nel 2024.
Senti, questo primo ministro Fils-Aimé, che pare che sia, che è figlio anche di un oppositore di Duvalier, è uno che ha studiato a Boston, che è il presidente della Camera di Commercio di Haiti. La scelta ha una funzione, oppure è stata una scelta, come al solito, di emergenza, oppure c'è diciamo così un progetto su questo personaggio?
Pure per te, le trumpiste.
Allora, i primi ministri di Haiti durano davvero un arco di 6 mesi, generalmente, quindi non c'è mai una grossa visione. Le cause dello scontro con il precedente primo ministro era che il comitato di transizione presidenziale voleva più controllo sul governo, era arrivato a chiedere la sostituzione di una serie di ministri, degli interni, degli esteri, proprio perché voleva controllare in qualche modo l'azione governativa. Di contro, 3 membri su 9 del Consiglio di Transizione Presidenziale sono accusati di corruzione per aver estorto denaro al direttore della parca commerciale statale di Haiti, e quindi il governo chiedeva che quei 3 membri si dimettessero per poter procedere con le indagini. Questo scontro ha fatto sì, appunto, che a subirne le conseguenze più gravi fosse il governo uscente, e la persona che è stata messa lì è una persona di per sé, non si possa dire molto incontro, però che dovrebbe in qualche modo garantire di più una affinità di intenti con i 9 membri del comitato di transizione. Poco altro, nel senso che, ripeto, la visione politica davvero si esaurisce nell'arco di pochi mesi all'interno dell'esperienza politica haitiana, quindi è una scelta che tranquillizza i membri del comitato di transizione iniziale.
Dovrebbe tranquillizzare la gangsterizzazione dello Stato, cioè i gangster controllano un po' tutto, perché in fondo sì, sono loro che gestiscono il potere sostanzialmente. Ho capito
assolutamente, bene. Assolutamente, sì, no, gestiscono ancora il potere, gestiscono le vie principali di comunicazione, e a più riprese si scontrano tra di loro o con i poliziotti kenyoti o con i poliziotti haitiani per controllare più o meno le vie di passaggio, che sono anche quelle fondamentali, perché ricordiamo che queste gang sono poi legate in parte al narcotraffico, nel senso che Haiti negli anni si è trasformata in un ottimo porto di collegamento fra la Colombia e Venezuela e in Nord America, per cui la vera ragione di questo interesse delle gang è proprio quello logistico. In questo momento Haiti, avete ricordato l'attentato contro il volo della Spirit Airlines di qualche giorno fa, tutte le compagnie aeree commerciali hanno interrotto i voli con Haiti. In questo momento Haiti è isolata dal resto del mondo, non si può entrare, non si può uscire, perché la frontiera di terra con la Repubblica Dominicana è chiusa da diversi anni, e voli commerciali o barche che collegano Haiti con il resto del mondo non ci sono, quindi in questo momento non c'è proprio possibilità di entrata e di uscita. In più le Nazioni Unite hanno anche interrotto i loro voli di supporto di trasferimento di aiuti umanitari, quindi siamo veramente in una situazione di isolamento completo della nazione dal resto del mondo.
Sì, poi
chi vola sono in narcotraffico.
Certo, sul campo le gang si stanno contendendo i quartieri, il territorio. Il quartiere di Solino è stato assaltato dalla Vib Ansan e la polizia non ha fatto nulla, né prima né dopo, quindi sono completamente preda di queste gang, non c'è più nessun tipo di, e da tempo probabilmente, di controllo. I 600 soldati keniani sono lì solo per figura.
I 100 soldati keniani sono assolutamente, ovviamente, insufficienti. Hanno fatto in questi mesi alcune azioni simboliche, sono andati in alcuni paesi che erano sotto il controllo delle gang cercando di riprendere il controllo. In una situazione abbastanza emblematica sono andati in questo villaggio che si trova a circa 20 km da Port-au-Prince verso la Repubblica Dominicana. Quando sono arrivati le gang se ne sono andati, in 2 giorni hanno dovuto ritornare a Port-au-Prince perché sono arrivati lì senza supporto logistico, quindi banalmente non sapevano cosa dare da mangiare ai poliziotti keniani. E naturalmente la sera in cui questi sono andati via, le gang sono rientrate, oltretutto realizzando un massacro tra gli abitanti che in qualche modo avevano collaborato con la polizia keniota, quindi è una situazione davvero senza uscita. Non hanno la conoscenza del territorio, ma non hanno probabilmente la forza militare per opporsi a queste gang. Gli Stati Uniti hanno fatto nei mesi scorsi un tentativo con il Consiglio di Sicurezza dell'ONU di trasformare la missione di polizia internazionale in una missione ONU. La differenza sostanzialmente è legata al finanziamento. Polizia internazionale, di missione internazionale è finanziata liberamente dai vari stati e in questo momento ha il 90% di finanziamento che provengono dagli Stati Uniti, una missione ONU invece viene finanziata appunto dalle Nazioni Unite. Questo tentativo è stato bloccato da Russia e Cina, quindi è stato rinnovato il mandato solo come missione di polizia internazionale, probabilmente con le elezioni statunitensi che hanno portato Trump al potere si esauriranno anche i finanziamenti degli Stati Uniti verso questo tipo di intervento, visto che i repubblicani già nei mesi scorsi al Senato avevano votato contro ogni rifinanziamento della missione ad Haiti. Non escludo che il cambio di primo ministro avvenuto in questi giorni sia anche collegato in qualche modo all'esito delle elezioni nordamericane.
Era quello che ti volevo chiedere, insomma, se c'era un nesso da questo punto di vista. Sì.
Probabilmente i keniani non mangiano cani e gatti e quindi erano rimasti senza cibo. Però questi mesi in cui non c'è stato, ci sono stati meno momenti di turbativa, era perché le gang potevano fare i loro affari tranquillamente e poi hanno scatenato questo come risposta, magari come risposta o come tentativo di inserirsi in quello che è la transizione tra il potere di Biden a quello di Trump? No,
in realtà non c'è mai stato un momento di tranquillità, c'è stato un momento di assenza dalla comunicazione mediatica, ci sono sempre stati scontri, ci sono sempre stati evacuazioni anche di decine di migliaia di persone dai quartieri di Port-au-Prince quando si trovavano nel mezzo degli scontri appunto tra le gang. Una stima dei primi mesi del 2024 molto indicativa parlava già di 1500 persone uccise negli scontri tra le gang, probabilmente siamo sopra i 4000, è difficile anche avere una statistica di questo, però non c'è stato un'recrudescenza in questo momento dovuto all'azione delle gang. C'è stato sicuramente un degeneramento politico dovuto anche dal collasso dei rapporti con la vicina Repubblica Dominicana. La Repubblica Dominicana in questi mesi ha iniziato una politica di deportazione verso Haiti degli haitiani presenti in maniera irregolare in Repubblica Dominicana al ritmo di 10.000 persone al mese. E questo sicuramente non aiuta a una stabilizzazione della situazione, e ne sono andati avanti la costruzione del muro di divisione. Però ragioniamo anche, insomma, nel 2024 la Repubblica Dominicana ha già deportato ufficialmente più di 98.000 persone, di cui oltre 5.000 sono bambini e minori.
Senti, gli haitiani, loro malgrado, sono entrati al centro della campagna, le ultime fasi della campagna elettorale americana, non per la drammatica situazione che vivono, ma perché appunto oggetto di retorica xenofoba, soprattutto per quanto riguarda i 15.000 haitiani che sono a Springfield. Sono dei pregiudizi radicati nella società americana rispetto agli haitiani, anche perché poi quando sono sempre stati una fonte di problemi fin dall'indipendenza dell'isola, perché gli americani temevano che questo esempio si potesse estendere anche ai neri americani che all'epoca erano in condizioni di schiavitù, a parte che poi gli americani hanno invaso, insomma occupato Haiti dal 1915 al 1934. Ma c'è qualcosa di profondo in questa aggressione xenofoba nei confronti degli haitiani?
Sì, diciamo che il pregiudizio è intanto il pregiudizio antipovero, è un pregiudizio classista, perché oltre agli haitiani sono stati vittime degli ultimi giorni nei comizi portoricani piuttosto che i venezuelani o i nicaraguensi, quindi diciamo, è un pregiudizio rispetto alle categorie di persone identificate come più povere presenti negli Stati Uniti e quindi facili da attaccare perché hanno pochi strumenti di difendersi. Gli haitiani in aggiunta hanno avuto sempre un'aura maggiore, primo perché non sono mulatti ma sono neri e quindi soffrono il doppio pregiudizio del venire dall'America Latina ed essere di pelle scura. Gli aggiungiamo la dose che Hollywood ha fatto fatto con l'esaltazione di un certo tipo di voodoo, per cui si fanno passare come degli stregoni animisti capaci di distinguere le cose giuste dalle cose sbagliate. Negli anni '80 si è incolpato Haiti di aver inventato l'AIDS, quindi diciamo che sono un obiettivo abbastanza facile da questo punto di vista. Non hanno uno stato che li possa difendere, non hanno qualcosa con cui possono in qualche modo minacciare ritorsioni verso chi li attacca, per cui sono un bersaglio molto facile. Sicuramente diciamo l'esperienza della storia dice che hanno sofferto fin dalla loro indipendenza di un isolamento completo. Giustamente ricordavi, nel 1804 Haiti dichiara l'indipendenza dalla Francia e l'abolizione della schiavitù. In quel momento vengono isolati completamente da tutti i paesi colonialisti europei e dagli Stati Uniti, per evitare il diffondersi del virus della libertà.
Non sia mai.
Esatto.
Qual è l'importanza degli aeroporti? Perché sembra che si concentri spesso un po' tutto intorno agli aeroporti, a parte appunto questi episodi più eclatanti.
Ad Haiti è difficilissimo spostarsi da una città all'altra, perché appunto le linee di transito sono controllate dalle gang. Per capirci, una linea importante di comunicazione fra Port-au-Prince e sud del paese è sotto il controllo completo delle gang. Le persone hanno iniziato a scalare le montagne letteralmente per riuscire a passare dall'altra parte. Ci sono stati degli episodi di vere e proprie retate da parte delle gang per punire chi si permetteva di bypassare la strada che loro controllavano. Quindi se ci si vuole muovere all'interno del paese bisogna farlo per via aerea, quindi controllare gli aeroporti vuol dire anche controllare fisicamente il territorio, permettere o non permettere. La seconda parte appunto è dovuta al fatto che i collegamenti navali non ci sono. L'unico porto veramente diciamo commerciale è quello di Port-au-Prince. Più volte lo scalo portuale è stato controllato per settimane intere da gang, tanto che a un certo punto durante l'anno scorso c'è stata una carenza di carburante in tutta Haiti, perché l'unico scalo in cui era possibile far attraccare le petroliere per scaricare il carburante era stato preso dal controllo di una delle gang. Quindi l'attenzione verso gli aeroporti è proprio perché è lo strumento unico che permette di entrare e uscire dal paese, ma di muoversi anche all'interno del paese e di muoversi anche con gli elicotteri. Un mese e mezzo fa sono stati sparati colpi di fucile contro gli elicotteri delle Nazioni Unite che stavano spostando del personale dalle sedi delle ambasciate. Quindi diciamo che è una forma anche di dimostrazione di un potere che si ha, che vogliono dimostrare di avere le gang.
Il controllo, sì. Senti una cosa, se effettivamente Trump comincerà a fare quello che ha promesso in campagna elettorale, cioè la deportazione massiccia, siccome molti migliaia di haitiani sono entrati negli Stati Uniti con permessi temporanei, rischiano di essere rispediti nell'isola? C'è questo rischio concreto?
Allora, cioè, le deportazioni dagli Stati Uniti verso Haiti non sono mai interrotte. Sotto l'amministrazione di Obama e di Biden credo che siano stati deportati più haitiani che sotto il primo mandato di Trump, quindi tendenzialmente non credo che cambieranno molto in termini numerici le deportazioni. Siamo davvero al paradosso per cui gli Stati Uniti finanziano una missione di polizia internazionale ritenendo il paese non sicuro. È un paese dove più della metà delle persone vive sotto la soglia di povertà estrema, ma questo non gli impedisce di fare le deportazioni. Stiamo parlando comunque di numeri bassissimi rispetto alla quantità di persone che è emigrata da Haiti. Il vero problema potrebbe essere di rivedere scene come quelle che sono viste 5-6 anni fa al confine tra il Messico e il Texas. Esatto, in cui le persone che tentano di inseguono le persone che tentano di entrare negli Stati Uniti a cavallo con le fruste o con poi le persone messe nelle gabbie o lasciate per mesi sotto i cavalcavia del confine. Quindi quella è la situazione più più problematica, la deportazione massiccia, credo, spero, che non possa superare i numeri che già si stanno vedendo in questi mesi.
Esiste un prontuario di richieste da parte delle gang? Cioè le gang stanno facendo questa guerriglia sostanzialmente, queste lotte intestine, ma anche soprattutto contro quel poco di istituzioni che esistono ancora. Ci sono delle richieste, per quanto fittizie possono essere, perché il loro interesse è sostanzialmente quello di fare gli affari loro, qualcosa di ufficiale che viene richiesto dalle gang al potere, diciamo, costituito?
Beh, la prima richiesta è sempre quella di non avere ingerenze straniere, quindi nel momento in cui ci sono presenti militari o poliziotti di altri paesi, la richiesta è quello che queste persone se ne vadano, un po' sventolando la retorica dell'indipendenza e della autonomia che Haiti dovrebbe avere. E
atto di sovranismo haitiano.
Esatto, sovranismo, per cui non vogliamo essere invasi dagli altri paesi, che è abbastanza paradossale, nel senso che Haiti senza la presenza internazionale oggettivamente non ha risorse in questo momento per poter sopravvivere. E la seconda parte è quella di essere inclusi nella spartizione delle risorse, per cui una sorta di legittimazione anche politica per poter giocare una partita che è sporca, nel senso che non pensare alla possibilità di fare libere elezioni ad Haiti oggi è pura utopia, quindi la possibilità di dire riconosceteci un ruolo di partecipazione alla vita politica, perché poi così noi saremo sicuri di poter entrare e giocare quello che è la partita della corruzione. Sono cifre che a noi forse possono far sorridere quelli che controlla lo Stato haitiano, però se un capo gang arriva a avere un ruolo all'interno della polizia, all'interno del Ministero degli Interni, lo usa e lo userà per fare i soldi con il narcotraffico, quindi l'obiettivo è quello di non avere persone che disturbano i propri affari.
Certo, quindi diciamo così che il destino di Haiti sarà quello di diventare, nelle migliori delle ipotesi, un narcostato con un governo di facciata, governato di fatto in maniera diretta o indiretta dalle gang.
Finché la comunità internazionale non decide di attuare una politica doppia, quindi in qualche modo di forte presenza, liberazione vera e propria di alcune regioni per volta e sviluppo di progetti di crescita di quelle regioni, perché e quindi in qualche modo andare contenendo le gang in vari punti, sarà difficile per Haiti avere un futuro diverso. In questo momento a nessuno interessa giocarsi la faccia ad Haiti, perché le Nazioni Unite, con la missione che hanno avuto dal 2004 per oltre quasi 18 anni, 17, hanno fallito e quindi nessuno vuole prendersi quell'incarico. E dall'altra parte, insomma, abbiamo degli stati che in questo momento, Russia e Cina in testa, dicono le questioni interne negli stati se le devono gestire gli stati stessi, quindi non sono disposti a autorizzare un cappello ONU su nessun intervento che entri nella politica interna degli stati, e quindi questo lo blocca. Non so se qualche speranza possa arrivare dall'Organizzazione degli Stati Americani su pressioni della Repubblica Dominicana, perché se prima abbiamo parlato male
il diretto interessato, modo, diciamo così,
della Repubblica Dominicana, dall'altra parte bisogna dire che tolto Haiti, il grosso peso sociale e umano della situazione haitiana si vive in Repubblica Dominicana, dove gli ospedali sono all'80% occupate da persone haitiane indigenti, quindi se è vero che applicano una politica di deportazione, dall'altra non hanno mai smesso di fornire dei servizi essenziali anche per gli immigrati irregolari che si trovano sul loro territorio.
Una questione condominiale quasi. Cioè.
Quindi la comunità internazionale, diciamo così, tollera il fatto che esista al centro dei Caraibi un paese di fatto senza legge, senza Stato, totalmente in balia appunto di queste gang.
Che potrebbe essere un sogno, ma in realtà è un incubo.
È un incubo, e questo non crea nessun tipo di contraccolpo dal punto di vista geopolitico né economico in quell'area.
No, non lo porta. Qualche anno fa sarebbe stato più al centro di interesse perché Chavez prima e Maduro poi avevano tentato di portare i governi haitiani sotto la loro sfera di interesse, e quando avevano ancora in Venezuela una prospettiva di guidare una coalizione di stati latinoamericani verso il socialismo del terzo millennio, Haiti era uno di quelli che facevano numero. Adesso conosciamo la situazione in Venezuela, non hanno nessun tipo di possibilità di guardare al di fuori dei propri confini, per cui è difficile che qualcuno si preoccupi di Haiti, appunto, che non sia la Repubblica Dominicana, le Bahamas, che per la loro vicinanza sono oggetto di migrazione, o il sud della Florida.
Certo. Bene, si fa per dire, Roberto. Noi ti ringraziamo, insomma, del tuo contributo, perché su questo tema, insomma, periodicamente ci ritorniamo, anche, insomma, perché è una storia purtroppo da raccontare. Grazie ancora e alla prossima occasione.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao. Ciao.